Diamo il buongiorno, ben ritrovato ai microfoni di Yokusano Campus ad Antonio Di Pietro, buongiorno.
Buongiorno Di Pietro.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori della pianura padana, una nebbia stupenda.
Ah, che bello, che bello.
La nebbia, ecco, la coinvolgiamo subito in questo giochino, Di Pietro, ma lei chi ci manderebbe a quel pianeta?
A quel pianeta o a quel paese?
A quel pianeta, in uno
visto
di quelli...
che abbiamo scoperto dei pianeti
ci sono dei pianeti,
Terra.
Forse sono anche liberi, chi ci mandiamo?
Mi piacerebbe andarci io, ecco, francamente.
Di Pietro, senta, abbiamo tante questioni stamattina di cui chiacchierare. A Roma non si parla d'altro, questo stadio della Roma, lei che ne pensa, che idea si è fatto?
Voi sapete come io voglio bene sia Beppe Grillo sia tutti gli amici e i miei medici,
sì.
Però sono una persona con i piedi per terra e che non si può volere tutto e non organizzarsi per ottenere nulla. Io credo che la possibilità di creare uno stadio a Roma ci sia e ci debba essere, che si debba stare attenti anche a farlo come si deve una cosa, ma oggi ho letto stamattina che adesso togliamola lì e mettiamola di là. Io in questo momento sto lavorando ad un progetto autostradale per demontare Lombarda, con tutte le sue difficoltà. Immagino che io stamattina mi alzo, facciamo una cosa, facciamo un'altra parte l'autostrada per demontare. Cioè, ci azzecca niente, voglio dire. C'è tutto un lavoro, una progettazione. Cioè, rimettere sempre tutto in discussione. Sai che se cominci e non finisci mai, non fai mai figli.
Senta...
Ma ha ragione Pallotta, quindi dice bloccando questo progetto sarà una catastrofe, nessuno investirà più a Roma.
Ma una cosa è migliorare e fare le cose senza, per l'amore di Dio, fare speculazione edilizia, una cosa è però prevedere in un diciamo così, in un gioco del calcio che ci sia uno stadio buono in sicurezza e che vi sia anche una rivalutazioni di terreni magari abbandonati e quant'altro. L'altra è che ogni volta che si ricomincia non si fa mai niente, l'abbiamo già vista 50 anni a questa parte.
Senta Di Pietro, cambiando argomento, l'ha seguita questa vicenda?
Per la prima volta mi ha visto esprimere delle riserve.
Vabbè, ma lei è un libero pensatore, quindi...
Non è neanche la prima volta questa.
Che ne pensa di Michele Emiliano?
Io l'ho conosciuto da magistrati, eravamo magistrati insieme, era un centravanti di sfondamento a suo tempo come lo ero io, adesso ho visto che sta cambiando ruolo e vuol fare il mediano.
Perché?
Capisci a me.
Ma come lui dice, rimango dentro perché lotto come Che Guevara dentro al Partito Democratico.
Voglio dire, una cosa è fare una nuova squadra e andare a affrontare il campionato, un'altra cosa è giocare sulla squadra che già c'è sta.
Quindi non è stata una scelta coraggiosa in realtà quella di Emiliano.
No, coraggiosa sicuramente, ma è stata anche una scelta di opportunità. Io che ho fatto un partito a suo tempo, una cosa è ricominciare da casa, cioè voglio dire, io da Milano devo venire a Roma, una cosa è mi devo costruire una macchina per arrivarci, altre cose mi metto seduto in macchina. E poi cammin facendo dico, senti, mi fai guidare un po' a me. C'è una bella differenza o no?
L'Emiliano centravanti di sfondamento, metaforicamente parlando, che lei ha conosciuto, sarebbe andato a testa bassa su un nuovo partito. Invece questo si è un po'...
No, lui ha fatto una scelta che è quella di dire qui dentro c'è già tutto, l'organizzazione, la struttura, i mezzi, le risorse, eccetera, eccetera. Io sicuramente sono un buon giocatore politico e quindi, io ripeto... a me ha creato un problema in più, ma mo chi devo votare?
Però Di Pietro, una curiosità,
perché
però...
lei lo voterebbe Emiliano Di Pietro, quindi
sul piano personale sicuramente sì, ma voglio dire, poi bisogna vedere con chi si sposa.
Ma Di Pietro, una curiosità, però restando alla metafora della macchina, Emiliano non avrebbe comunque corso il rischio di andare a finire in un'altra macchina comunque non guidata da lui?
Ma per questo, perché infatti non ho tutto si può dire Emiliano, il mio amico Michele, meno che sia uno stupido.
Senta, invece su Mani Pulite continuano queste celebrazioni.
Ripeto, è un momento delicato per Michele Emiliano, quindi devo ancora focalizzare se è stato un atto di opportunità o di opportunismo, ecco.
Senza di lui questa minoranza Dem, prima di tornare a parlare di Mani Pulite, senza di lui questa minoranza Dem che se n'è andata, che prospettive ha?
Si è sgonfiata, perché indubbiamente è un personaggio di riferimento che insomma rappresenta una innovazione, è una novità importante. Io con molta stima di Emiliano.
Ma di D'Alema, Di Pietro?
Per l'amore di Dio, D'Alema è uno che sa la politica come io so come si coltiva un campo di grano, insomma, lo sa fare bene.
Senta Di Pietro, in questi giorni si parla
dopodiché
tanto...
però voglio dire, mio padre faceva bene il campo di grano, ma a un certo punto ha finito. Cioè, c'è un tempo per ogni cosa, questo bisognerebbe dirlo anche a Don Silvio. Cioè, voglio dire, c'è un momento nella vita in cui uno dovrebbe pensare pure a mettersi l'anima in pace.
Dovrebbero farsi da parte.
Specialmente noi cattolici, che insomma hanno previsto l'estrema unzione, pensiamo a rimetterci in pace con la coscienza e con Dio, per almeno, non dico in paradiso, ma almeno in purgatorio.
Oh, Berlusconi invece, secondo lei che sta combinando?
Parlando dell'amico Silvio, stavo parlando.
Quindi... Sì, dovrebbe da farsi da parte anche lui.
Ma che combina in questo periodo?
A lui mi stavo riferendo, ma è ancora tempo di starsi a preoccupare che deve lui governare, lui deve farlo, deve dire. Cioè, a un certo punto, a una certa età, io sono convinto che bisognerebbe rimettersi in pace con la propria coscienza e con l'aldilà.
Ma che dovrebbe fare? Lasciare il centrodestra, non so, in mano a Salvini?
Godersi quel poco tanto che gli rimane in serenità.
Ma in quel caso, però, poi probabilmente lascerebbe il centrodestra in mano a Salvini, Di Pietro.
Ma voglio dire, ha lasciato pure Garibaldi, ha lasciato Gramsci, ha lasciato tutti, hanno lasciato, quindi può lasciare pure. Tutti lasciamo, guarda, perché lei pensa che non lascia? Le auguro 100 anni, ma lascerà pure lei.
Oh, Renzi che se n'è andato in California invece per incontrare i mentori della New Economy?
Ma no, lui è andato in California a farsi una passata, diciamo così, un po' di riposo meritato. Tutto
sommato. Ah, quindi è in vacanza?
In vacanza a San Francisco. È in vacanza a San Francisco.
Ma dove vuoi che sia andato? È andato a farsi una passeggiata con la moglie dopo che si è fatto due anni, tira. Tutto sommato ci sta. Dagli una valenza politica a quella che è la scampagnata, mi sembra un po' esagerato.
Di Pietro, in questi giorni ricorrono, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, 25 anni dall'esplosione di Mani Pulite. Che clima avverte nel paese? Sembra quasi che ci sia un fastidio
guarda
a parlarne.
Oggi io guardo la finestra e c'è tanta nebbia.
La nebbia.
Quel giorno che abbiamo fatto Mani Pulite ci avevamo visto giusto, evidentemente era un giorno di serenità e c'era speranza che cambiasse il tempo, invece mi pare che il tempo è sempre quello.
Io ho una curiosità. Nebbia. Ho letto qualche giorno fa sul giornale, se non ricordo male, che Tangentopoli si fermò davanti al Partito Comunista, è vero?
Chiacchiere di chi non ci può sta. Tangentopoli, innanzitutto Tangentopoli ci sta ancora adesso, non si è mai fermato.
Sì.
È l'inchiesta Mani Pulite che si è fermata. E si è fermata, chi vuole andarlo a leggere? www.antoniodipietro.it è il mio blog, sulla lato destra, ci ho messo lì due relazioni del COPASIR, il Comitato per la Sicurezza e i Servizi Segreti, dove c'è spiegato, non da me, ma di questo ufficio, un ufficio istituzionale serio, un comitato di valutazione di ciò che fanno i servizi, là c'è scritto esattamente che chi, come, perché e per gli ordini di chi ha firmato Mani Pulite, che è stata un'operazione di delegittimazione portata avanti da ispezioni deviate dei servizi segreti su ordine di altissima autorità dello Stato. È un'affermazione gravissima che sto facendo, ma l'ha scritto il COPASIR nel 95, prima nel 96, poi con due relazioni, poi è caduta la legislatura e si sono scordati di andare avanti, scordati, capisci a me?
Quindi non è vera questa cosa sul PC?
Ma cioè, che né Cristo né Maria, non è colpa mia se noi siamo arrivati fino ai segretari amministrativi di tutti i partiti, poi in alcuni casi anche ai segretari politici,
sì.
Perché appunto abbiamo trovato i conti correnti, abbiamo trovato, perché Craxi non è che è stato condannato perché poteva non sapere, è stato condannato innanzitutto perché ha confessato e in secondo luogo perché abbiamo trovato dei conti correnti, Northern Holding e Costellazione Finanziaria in Svizzera che facevano capo a un amico d'infanzia, Giorgio Tradati, che poi l'ha data a un certo Maurizio Razzo, eccetera, eccetera, che ci azzeccava niente col partito. Altri segretari politici gli abbiamo trovato le prove, hanno pure ammesso le responsabilità. Per quanto riguarda il Partito Comunista, siamo arrivati a entrambi i segretari amministrativi che si erano succeduti nel tempo, Pollini e Stefanini, e li abbiamo incriminati entrambi. Poi uno è morto, è stato condannato, ma là. Arrivare al passo successivo qualcuno te lo deve dire, se no non è che tu puoi fare siccome quello è procedo perché non poteva non sapere. Questa è una battuta che si dice perché si vuole giustificare, ma in realtà Craxi non è stato condannato perché non poteva non sapere, è stato condannato perché sapeva e l'ha pure detto l'ha detto il Parlamento ed è un gesto di responsabilità, ma quando ha detto le stesse cose in un'aula di giustizia, da noi si chiama confessione.
Di Pietro Legino, prima di salutarci, questo messaggio di Vittorio che le chiede se hanno mai provato a farle la pelle.
Sì.
All'epoca.
Sì, non l'ho detto io, ma l'ha detto un paio di pentiti di mafia, hanno detto che ero uno di quelli che doveva essere fatto fuori. Ma a me è andato bene, ma hanno soltanto delegittimato, quindi tutto sommato alla fine. Ma è una lunga storia questo, è una lunga storia che andrebbe anche sviscerato un po', ma ormai sono qua e sono contento di essere qua.
Oh, la pedemontana come va?
La pedemontana è una situazione molto delicata, obiettivamente. Io sono qua per vedere se si può fare. Ritengo che sia importante farla, ritengo che sia un'opera che è partita col piede sbagliato, stiamo cercando di aggiustarla. Però una cosa è certa, l'ho detto anche ieri nel Consiglio di Amministrazione, io intanto do disposizione di spendere un euro in quanto ce l'ho in tasca, perché se non ce l'ho in tasca io non intendo indebitare organi pubblici, enti pubblici e Stato, perché questo, se noi abbiamo tutti questi debiti è perché molto spesso per fare una bella figura di breve durata uno spende senza avere i soldi in tasca e poi come al solito, come succede per Monte dei Paschi di Siena, a un certo punto deve arrivare Pantalone che paga per tutti. No, prima sappiamo se abbiamo i soldi, chi ce li mette e poi facciamo quel che dobbiamo fare.
Di Pietro, veramente un'ultima curiosità prima di salutarci.
Ma io sto ancora un mesetto qua, perché sai che lo devo lasciare.
Sì.
Lo devo lasciare.
Un mese quindi
lo devo
ancora.
Perché c'è una legge che dice che siccome sono pensionato, innanzitutto lo devo fare gratuitamente. Vabbè, faccio il servizio civile, l'ho fatto anche a 20 anni. E secondo luogo non lo posso fare oltre un anno. Dico, mica aspetto all'ultimo momento, non c'ho interessi. Quindi adesso credo tra marzo e aprile di lasciare.
Sistemerà le ultime cose e poi ovviamente...
Ma è un atto obbligato, non è certo. Che io me ne voglio andare io. Io sto facendo il mio dovere di cittadino. Il problema è che la legge prevede questo e la legge va rispettata.
Di Pietro, prima di salutarci, una curiosità. Che idea si è fatto delle proteste, delle manifestazioni che abbiamo visto in questi giorni dei tassisti?
Guarda, io so bene, adesso capisco bene le ragioni di autotutela dei tassisti, però bisogna tenere conto come va il mondo, in tutto il mondo. Cioè, davvero pensiamo che una cosa è regolamentare, ma davvero pensiamo di poter fermare questo sistema di Uber, questo sistema di noleggio, questo sistema di trovare un'alternativa a quelle che sono classi chiuse? Io non credo che sia possibile tutto questo e ripeto, una cosa è stabilire delle regole, altra cosa è pretendere che ci stiamo noi e ci stiamo solo noi. Questo non è antistorico, quindi mi dispiace per i miei amici che sono tutti a Brossese e Molisani, lì specialmente a Roma, che saluto, che, a cui sono molto vicino e che però gli dico la prossima volta non vi portate a prestare bombolette di bomba a mano o pugni di ferro, portatevi una rosa.
Di Pietro, grazie, buon lavoro
a voi.
Grazie.